Punto 103, le news provinciali e regionali di Radio Club 103.
Ancora un saluto e ben ritrovati. L'appuntamento con l'informazione locale, Andrea Chicca e Barbara Paolazzi in studio per questa edizione, un servizio esterno da Cortina d'Ampezzo di Marco Di Bona. Apriamo come di consueto con l'aggiornamento in tempo reale per quanto riguarda la situazione dell'emergenza virus in Veneto, in provincia di Belluno. La provincia, l'ultimo bollettino emesso da Azienda Zero, porta i casi positivi a 262 con un incremento di più 8 rispetto al bollettino precedente. Le persone ricoverate sono ora 44, erano 39, con 6 persone in più, e a Feltre, questa è a Belluno, mentre a Feltre i ricoverati attualmente sono 10. Per quanto riguarda i ricoverati in terapia intensiva all'ospedale di Belluno sono 4. Ma vediamo il dato complessivo per quanto riguarda la regione nel consueto punto stampa del governatore Luca Zaia.
Allora, i dati di oggi sono presto detti. Abbiamo 1487 ricoverati, 5.500 persone positive, 192 decessi, 329 dimessi e poi dei 1.400 ricoverati 281 in terapia intensiva. E siamo preoccupati del fatto che comunque non ne siamo ancora usciti. Abbiamo al momento realizzato 64.000 tamponi in Veneto. Voi sapete che a tutti noi riconoscono l'aver avuto, diciamo, questa intuizione, ma anche, diciamo, validata, poi ve lo dirà il professor Crisanti, da aspetti scientifici, il tema ovviamente importante di quello che è stato il tampone, l'isolamento. Abbiamo 15.000 persone in isolamento in questo momento e tutto quello che poi ne consegue, insomma, cioè noi continuiamo ad essere aggressivi nei confronti di questo virus. Abbiamo appena concluso un fine settimana importante. Lasciatemi ringraziare i veneti per la responsabilità, il senso di comunità, il senso di solidarietà che hanno dimostrato rispettando la mia ordinanza.
E per quanto riguarda un aggiornamento particolareggiato anche all'alta provincia di Belluno, con dati naturalmente ufficiali e resi noti dagli stessi primi cittadini, andiamo a Cortina, dove il sindaco si è rivolto nuovamente alla popolazione per aggiornare la situazione purtroppo peggiorata nel fine settimana. Nella giornata di domenica infatti sono stati aggiunti molti nuovi casi, portando a 20 il numero di positivi al Covid-19 nel territorio di Cortina d'Ampezzo. Il sindaco assicura come l'ULS abbia già assunto ogni precauzione, disponendo l'isolamento dei pazienti, attuando un rigido protocollo. E anche il sindaco di Valle di Cadore ha dovuto informare di un nuovo caso di positività del comune. Si tratta purtroppo del medico di base risultato positivo al coronavirus. Il medico sta bene, ha spiegato il sindaco, saluta tutti, trascorre il periodo di isolamento a casa e continuerà ad essere operativo nel suo lavoro per i suoi pazienti, che naturalmente non potrà visitare. I contatti avuti dal medico sono stati scrupolosamente ricostruiti e l'autorità competente ha già contattato tutte le persone interessate. E lo stesso sindaco di Valle di Cadore, Marianna Offer, al momento è in isolamento, avendo avuto dei contatti con il medico di base di Valle di Cadore. Le è stato consigliato, visto anche il ruolo che ricopre, di eseguire il tampone, che ha già eseguito, e quindi si saprà il risultato nelle prossime ore. E anche a Santo Stefano di Cadore il sindaco ha informato i propri cittadini del primo caso, del primo paziente positivo del comune di Santo Stefano, appunto. Il governatore è entrato anche nel merito della sperimentazione dei farmaci nella nostra regione.
Stiamo sperimentando, ed ho concluso, dei farmaci, stiamo sperimentando l'Università di Padova, almeno 6 da soli o in associazione. Evito di citarveli perché sembrano dei scioglilingua, a iniziare dal Turlicide, comunque il famoso farmaco per l'artrite reumatoide piuttosto che altre partite. Li stiamo sperimentando. Vi dichiaro che per l'Avigan noi siamo pronti, non è che dobbiamo organizzarci, siamo pronti. Ovviamente siamo rispettosi delle leggi e quindi, in virtù del fatto che dobbiamo avere un'autorizzazione alla sperimentazione da parte dell'Agenzia Italiana del Farmaco, stiamo aspettando la loro deliberazione. Io penso che sia eticamente sostenibile che, se c'è una minima opportunità, un minimo barlume di luce in fondo al tunnel, che può essere o è il treno che ti viene incontro, oppure può essere veramente un raggio di sole, ma noi comunque dobbiamo vedere se c'è quella luce e che luce è. Quindi io sono assolutamente favorevole alle sperimentazioni, E inviterei la comunità scientifica tutta, che ne sa molto più di me di questi argomenti, di avere anche un approccio molto più liberale in questo momento dove c'è bisogno di sperimentare tutto quello che si può. E abbiamo un'università come l'Università di Padova, che è qui presente, che è in grado di prendere in mano un protocollo, sperimentare e dirci se un farmaco serve o non serve.
Intanto si lavora anche per cercare di contenere il più possibile la circolazione del virus e proprio per questo la Regione del Veneto e l'Università di Padova hanno appena presentato un maxi piano. Interrompere la trasmissione del Covid-19, questo è l'obiettivo dichiarato di un nuovo articolato piano anticoronavirus denominato appunto Piano Epidemia Covid-19. Interventi urgenti di sanità pubblica che la Regione Veneto e l'Università di Padova hanno realizzato proprio in questa direzione. I contenuti sono stati presentati nel corso dell'appuntamento del presidente che fa il punto della situazione con i veneti anche in diretta social. Con il governatore erano presenti l'assessore Emanuela Lanzarin e Giampaolo Bottaccino, oltre naturalmente ai diretti protagonisti e attivi protagonisti della realizzazione del piano. Non abbassiamo la guardia, anzi con questo piano l'alziamo, ha detto Zaia, perché si può e si deve accelerare ancora, andando a caccia dei positivi asintomatici e dei sintomatici lievi. Ogni asintomatico può contagiare fino a 10 persone e più asintomatici troviamo e isoliamo, più combattiamo la diffusione del virus. Il piano è articolato per i nostri ascoltatori, è visionabile per intero anche con tutte le schede allegate al nostro sito internet radioclub103.it, anche con una facile consultazione. E intanto aumentano gli episodi di solidarietà anche per quanto riguarda i cittadini e gli imprenditori cinesi che vivono e risiedono in provincia di Belluno da molti anni. Due sono gli episodi. Il primo, un cittadino cinese che gestiva un locale Neragordino, residente in Alpago, che ha voluto regalare ai carabinieri della stazione decine di mascherine e un disegno realizzato dal figlio minore. Tutto questo in segno di ringraziamento per l'importante attività svolta in questo periodo. L'uomo ha consegnato anche un congruo numero appunto di mascherine alla casa di riposo di Alpago. E poi c'è la donazione di un imprenditore cinese, Lili, in Italia da 18 anni, titolare del ristorante Fuji Asian Fusion di via Vittorio Veneto. Ha fatto arrivare direttamente dalla Cina e le ha consegnate proprio in queste ore al sindaco di Belluno le prime 2000 mascherine donate. Si tratta di maschere facciali a tre veli d'uso medico, fatte arrivare appunto direttamente dalla Cina. Vivo a Belluno da oltre 3 anni e i bellunesi mi hanno subito accolto benissimo, ha spiegato. Quando ho visto quello che è successo nel mio paese e quello che stava accadendo in Italia, ho sentito il dovere morale di aiutare la popolazione italiana e bellunese per ricambiarli dell'affetto ricevuto. Naturalmente sono arrivati i ringraziamenti da parte del sindaco Massaro per questo bel gesto spontaneo di generosità. Anche in questo caso c'è una foto al nostro sito internet e poi il sindaco Massaro è entrato anche nel merito della distribuzione di quelle che invece sono le mascherine realizzate da Grafica Veneta per la Regione del Veneto.
Ieri abbiamo iniziato la distribuzione di queste mascherine, abbiamo fatto un piano in 3 fasi perché Belluno insomma è abbastanza grande, quindi abbiamo difficoltà a fare una distribuzione capillare nell'immediato e quindi siamo partiti distribuendole a chi è in qualche modo in prima linea, quindi case di riposo, centri dove ci sono persone con disabilità o comunque con altre fragilità, uffici che si relazionano con il pubblico quotidianamente, eccetera eccetera. Poi in secondo luogo invece faremo una diffusione capillare attraverso il comitato d'intesa a cui abbiamo chiesto di segnalarci attraverso le associazioni che vi afferiscono tutte quei casi diciamo di fragilità di persone che sono ammalate, di persone che sono anziane, persone che hanno difficoltà particolari, e quindi gliele faremo avere direttamente attraverso loro. E poi ci sarà la terza fase di una distribuzione più massiva diciamo a favore della popolazione, e stiamo vedendo attualmente diciamo la modalità di distribuzione, se farlo attraverso i medici di base oppure ricorrere agli esercizi commerciali che sono rimasti aperti dopo i 2 decreti. Questa fase richiede un po' più di tempo perché le mascherine ci sono consegnate in confezione da 50 e quindi nel momento in cui si aprono chiaramente perdono la loro sterilità, quindi noi dobbiamo fare un reimpacchettamento diciamo mascherina per mascherina. Abbiamo acquistato dei contenitori, dei sacchetti praticamente, dove inseriremo una mascherina ciascuno. I nostri volontari di protezione civile hanno costruito una specie di camera sterile dove fare effettuare questa operazione di reimpacchettamento una per una di tutte queste mascherine che sono arrivate. Attualmente ne abbiamo circa 7.000, per fare poi dopo la successiva distribuzione, quindi richiederà qualche giorno. Sono sicuramente una protezione in più, meglio che non avere nulla sicuramente, effettuano un effetto schermo in modo tale che magari tossire o starnutire venga in qualche modo attenuato se ci troviamo in compagnia di altre persone. Dobbiamo farne un uso corretto, ricordarci che non sono un presidio chirurgico e non sono dei dispositivi di protezione individuale che non difendono dal virus e non difendono le persone che sono vicine a noi dal contagio del virus, quindi dobbiamo ricordarci insomma che effettuano soltanto un effetto schermatura, diciamo, rispetto ai fluidi che possiamo espellere in caso magari di starnuto, colpo di tosse o queste cose qua. Nelle prossime giornate quindi dovremo portare a compimento tutta questa operazione massiva di distribuzione piuttosto impegnativa.
E chiudiamo questa panoramica per questa edizione del nostro giornale con le buone notizie anche per gli ospedali bellunesi, perché in queste ore sono state consegnate, è stato consegnato un ulteriore quantitativo di dispositivi di protezione individuali acquistati da Azienda Zero e distribuiti anche per gli ospedali bellunesi. Si tratta di 12.700 camici, 25.000 cappellini, 48.000 mascherine chirurgiche e 16.600 mascherine FFP2, 900 occhiali e 300 visiere. I dispositivi sono stati ripartiti secondo necessità tra le varie unità operative. Continua incessantemente l'azione di approvvigionamento in questo senso. Sono tantissime anche le donazioni che aiutano anche in questa direzione. È possibile donare al sito della Protezione Civile del settore sanità della Regione del Veneto, sempre per acquisti rivolti all'ambiente sanitario, o direttamente all'ULS di Belluno. Anche in questo caso tutte le coordinate al nostro sito internet. E adesso anche un veloce accenno di cronaca. Nella serata di venerdì, carabinieri forestali della stazione di Alpago hanno arrestato un 57enne del posto per porto abusivo d'arma alterata e clandestina. I militari, durante i controlli per la vigilanza sul rispetto delle prescrizioni del noto decreto presidenziale, avevano intimato l'alta all'autovettura dell'uomo, notando però un movimento repentino e inconsueto del conducente poco prima di arrestare il mezzo. Decidevano quindi di procedere alla perquisizione del veicolo, scoprendo sotto il tappetino lato passeggero una carabina semiautomatica modello Henry Repeating, arma calibro 22, sprovvista di matricola e punzonatura, e sono state scoperte anche le relative munizioni. Dopo le formalità di rito, il 57enne è stato posto agli arresti domiciliari come disposto dall'autorità giudiziaria, e all'udienza che si è già tenuta in mattinata gli è stato imposto, in sostituzione degli arresti, l'obbligo di dimora nel comune. L'uomo è stato anche denunciato per violazione dell'articolo 650 perché circolava senza giustificato motivo. E adesso a Cortina d'Ampezzo, dove non si fermano i lavori per i grandi eventi sportivi, arriva l'affidamento della cabinovia per le Cinque Torri. Ci riferisce qualche dettaglio in più Marco Di Bona.
Sono stati affidati i lavori per progettare e costruire la nuova cabinovia da Son dei Prade a Bain de Dones. Se ne occuperà l'azienda Leitner di Vipiteno, in raggruppamento temporaneo con l'impresa Toninelli di Bergamo. L'aggiudicazione è stata fatta dalla provincia di Belluno come stazione appaltante per conto di Luigi Valerio Sant'Andrea, commissario del governo per i mondiali Cortina 2021. Il quadro economico complessivo dell'opera è di circa 18 milioni di euro. L'importo dei soli lavori supera 14 milioni. La nuova cabinovia sarà un'opera pubblica, finanziata per 15 milioni dai fondi comuni di confine, circa 3 milioni dal commissario per i mondiali. Una volta realizzata, ci sarà un altro bando per trovare il gestore. Ora ci sono 2 mesi di tempo per presentare la progettazione esecutiva dell'opera, come prevede l'appalto integrato. Intanto l'azienda altoatesina potrà cominciare a produrre il manufatto. Con il mese di giugno potrebbero iniziare quindi le opere edili con il successivo montaggio dell'impianto. Se tutto procederà regolarmente, serviranno circa 8 mesi. Per il prossimo Natale si potrà utilizzare un impianto atteso da decenni, strategico per unire il comprensorio sciistico di Pocol, Socrepe, Settofana con il passo Falzarego e guardare di là verso il Sella Ronda. La stazione di partenza sorgerà accanto alla strada 48 delle Dolomiti a Son dei Prade, vicino alla stazione d'arrivo dell'attuale seggiovia quadriposto Olimpia della società ISTA. L'impianto avrà una stazione intermedia nella zona di Cianzopè. Salirà sino al lago di Bain de Dones, accanto alla partenza della seggiovia quadriposto delle Cinque Torri. Questa cabinovia sarà dunque realizzata dalle stesse imprese che la scorsa estate fecero a tempo di record la nuova cabinovia del Col Druchet, a sostituire il primo tronco della funivia Freccia nel Cielo per la Tofana.
Seconda e ultima parte del nostro giornale 103 con le ultime notizie aggiornate che giungono dalla regione del Veneto. Parleremo ovviamente di quelle più importanti anche in breve, infine le previsioni del tempo aggiornate per la nostra area dolomitica. Partiamo da Venezia. Per coprire le necessità delle prossime 9 settimane sono necessari 10 miliardi, non i 5 previsti dal decreto del governo. Lo ha sostenuto il sindaco di Venezia, Brugnario. Chiediamo al governo e all'Unione Europea una maggiore copertura economica, aggiunto, altrimenti il rischio è che il paese ci esploda tra le mani. Ed ora cambiamo argomento, ma restiamo in regione. Fede, svegliati. Hanno dato l'annuncio oggi, ci sono le Olimpiadi, devi prepararti. Stiamo parlando ovviamente della Pellegrini, la nostra campionessa di nuoto. Svegliati, stretching, riscaldamento, avanti, gira quelle braccia, sei pronta, a posto, via. È il siparietto sotto forma di storia su Instagram che offre Federica Pellegrini ai propri follower, simulando una gara di nuoto ma sul lettone di casa, dopo un fantomatico annuncio che si disputano le Olimpiadi provenienti da un grammofono fuori campo. Un video che, come scrive l'Olimpionica nel post a corredo, serve un po' a sdrammatizzare il clima pesante attorno alle Olimpiadi di Tokyo e all'ipotesi di rinvio. Ed anche Luxottica comunica la sospensione di tutte le attività italiane del gruppo fino a nuova comunicazione. La decisione è resa nota alle organizzazioni sindacali, interessa agli stabilimenti di Agordo, Sedico e Cencenighe, Rovereto, Pederoba, Lauriano, Silvi Marina e Città Sant'Angelo in provincia di Pescara. L'azienda sta verificando la possibilità di proseguire alcune attività essenziali come la logistica e il laboratorio lenti di Sedico in conformità con le disposizioni governative. Garantirà inoltre continuità alle funzioni centrali critiche per la gestione del gruppo e il coordinamento delle attività a livello globale. E quindi torniamo a parlare di coronavirus. Il Veneto punta ad arrivare in un paio di settimane a effettuare 20.000 tamponi al giorno attraverso la sorveglianza attiva, progetto coordinato dall'Università di Padova assieme a Regione e Croce Rossa. Apriamo quindi la nostra rubrica in primo piano con il sommario delle notizie più importanti in breve dalla Regione. Coronavirus, le case di riposo sono bombe a orologeria, casi in aumento in tutta Italia, dalla Toscana al Veneto, dal Lazio alla Sicilia, passando per la Campania e la Sardegna. Dopo i casi di Cingoli nelle Marche, dove la scorsa settimana sono stati trovati 37 ospiti di una casa di riposo positivi al Covid-19, sono in aumento i casi di coronavirus nelle strutture di tutta Italia, a rischio migliaia di anziani e centinaia di operatori sanitari. E si parla di ricerca, quindi voltiamo pagina. Nuova strada per lo sviluppo di antivirali. Si apre una strada per lo sviluppo di nuovi composti antivirali. Un team di ricercatori dell'Università di Padova e della European Synchrotron Radiation Facility è riuscito a fotografare la struttura del potato virus X, il cosiddetto PVX, un patogeno vegetale molto dannoso per le patate e per diverse specie vegetali commestibili come pomodori e peperoni, aprendo la strada allo sviluppo di nuovi composti antivirali in grado di contrastare l'infettività di questo e di altri virus. E a fronte della chiusura dell'attività, del traffico drasticamente ridotto, via lo smog. Il Covid-19, almeno un merito ce l'ha, ha spazzato via lo smog. In un mese dimezzato il biossido di azoto nella pianura padana. Ed eccoci alle ultime in breve della regione. Coronavirus, Venezia deserta, rivia il ticket d'ingresso di un anno. Traffico veicolare in entrata a Verona, diminuzione del 92%. Covid-19, lo IOV, l'Istituto Oncologico Veneto, garantisce mascherine e guanti ai propri operatori. Per la direzione dell'Istituto, la sicurezza del personale è una priorità. Cambiamo nuovamente argomento, ci occupiamo purtroppo di un risvolto economico grave. Oltre 4 milioni di lavoratori autonomi rischiano di perdere 9 miliardi di euro e di dover chiudere ogni attività, ma il governo li ha sostanzialmente ignorati. Il segretario degli artigiani di Mestre, della CGA, Renato Mason, dice un enorme arretrato della pubblica amministrazione, bisogna pensare al futuro. E quindi parliamo di vino, almeno ne parla Coldiretti lanciando un avvertimento: consumare vino italiano per salvare aziende e territorio. Con 13 milioni di ettolitri di vino e quasi 100.000 ettari di vigneti, il Veneto è la prima regione d'Italia e la quarta potenza mondiale per produzione vitivinicola. A Padova sono 3.600 le aziende vitivinicole tra i Colli Euganei e la Campagna, che coltivano 8.000 ettari di vigneti e raccolgono oltre 900.000 quintali d'uva, in larga parte destinati a diventare vino DOC e DOC G. A pesare quindi la chiusura della ristorazione e le difficoltà dell'export, Coldiretti chiede un piano articolato per sostenere il sistema, molte le iniziative già messe in campo.
Meteo e viabilità.
E siamo così giunti al termine del nostro giornale. Come sempre, le ultime notizie sono dedicate al tempo previsto per i prossimi giorni per la nostra area dolomitica. Per martedì ancora bel tempo e ben soleggiato, specie al mattino, con ottima visibilità sia nelle valli che in alta montagna, molto freddo per la stagione. Nel pomeriggio da poco parzialmente nuvoloso per ingresso di nubi medio-alte provenienti da est. Mercoledì cielo nuvoloso, molto nuvoloso, con qualche schiaretta al mattino, maggiore presenza di nuvolosità nel pomeriggio sera. La tendenza per giovedì e venerdì: giovedì 26 cielo nuvoloso, molto nuvoloso, con clima inizialmente ancora tipicamente invernale. Venerdì 27 cielo ancora in prevalenza nuvoloso, con precipitazioni occasionali e sporadiche, che saranno tuttavia ancora molto deboli, eventualmente nevose oltre 1500-1800 metri. Temperatura è questo per venerdì, in aumento anche sensibile, con clima meno freddo. Diamo quindi uno sguardo allo zero termico, si posiziona per martedì a 1000 metri, saremo a 800 mercoledì, a 1200 giovedì, risaliremo venerdì a 1700. È veramente tutto per quanto riguarda questa edizione del nostro giornale, ci risentiamo alle prossime, come sempre sulle frequenze di Radio Club 103, ascoltabili anche tramite internet all'indirizzo club103.com e tramite la nostra app gratuita Radio Club 103 per i sistemi iOS e Android.
Punto 103, le news provinciali e regionali di Radio Club 103.